Allora, oggi, come dicevamo, volevamo soffermarci e fare delle riflessioni sulla gestione delle dipendenze, su come stanno funzionando i servizi di riduzione del danno, come sono stati limitati, se lo sono state, se le misure emergenziali, se come sono state recepite e come si sta comportando la popolazione dipendente. Lo facciamo parlandone con Lorenzo del gruppo Abele. Ciao. Allora, erano tante le riflessioni così che abbiamo fatto fuori onda questa mattina. In primis direi una fotografia, per quanto possibile, di come sta funzionando anche nelle diversità regionali.
Sì, sta funzionando in modo differente da regione a regione, anche all'interno della stessa regione ci sono modalità diverse. Sto parlando di a bassa soglia di riduzione del danno. Intanto tante unità mobili sono proprio ferme e tanti drop-in sono chiusi. Alcuni hanno tentato e stanno tentando di garantire almeno il servizio di scambio siringhe, altri non riescono a fare neppure quello. Drop-in di Napoli ha riaperto, fa entrare 4 persone per volta, riesce anche abbastanza a gestirselo con tutte queste strumenti cosmonauti, perché gli operatori devono per forza essere vestiti in questo modo qua.
I drop-in, ricordiamoli, invece, sono i servizi di bassissima soglia sulla strada, che sono fondamentali, esatto, soprattutto per chi ha delle dipendenze e non ha una fissa dimora.
Esattamente. Questo apre un problema molto, molto grande di emergenza nell'emergenza, sia direttamente correlato con questa situazione dei contagi, perché ci sono persone che devono andare in giro, devono reperire anche soltanto la siringa, ma anche la sostanza stessa, e sono costrette a nascondersi 4-5 volte, quindi a mettersi anche in condizioni di rischio, sia dal punto di vista delle sanzioni, sia dal punto di vista poi della promiscuità, perché ci si deve nascondere da qualche parte, poi magari utilizzare gli stessi strumenti perché non riesce a trovarne di quelli puliti e quant'altro. Ci sono situazioni in cui gli afflussi erano relativamente piccoli, quindi anche i drop-in, parlo per esempio del drop-in di Reggio Emilia o altre situazioni di questo genere, che sono riusciti a mantenere con alcune attenzioni il servizio aperto. Altri che, rispetto alle ordinanze anche locali, hanno dovuto chiudere perché non riuscivano a gestirsi in numeri molto, molto alti.
La chiusura dei drop-in che cosa determina nel concreto?
Determina due cose. Uno, sull'immediato, un posto in meno in cui posso trovare delle siringhe pulite, e già questo di per sé sarebbe
un motivo sanitario. Certo.
E poi il fatto che soprattutto le persone senza dimora che usano sostanze perdono quel minimo di relazione, di posto di tregua gli consentiva di stare tranquilli, non giudicati, e insomma con la dignità di poter stare lì magari un pomeriggio o qualche ora. E quindi aumenta la loro solitudine, la loro situazione di paura in giro, e sostanzialmente lede il loro diritto di esseri umani, di poter stare tranquilli. Questo che va al di là dell'aspetto direttamente sanitario, che è ancora più importante perché c'è un contagio in più, non è secondario, insomma.
I CERT stanno lavorando.
Allora, anche sui CERT c'è un. Ci sono delle situazioni, delle segnalazioni molto, molto strane, perché in tutta Italia, e in particolare nelle regioni più colpite, sono stati aumentati in modo consistente gli affidi, per cui anche le persone che prima non accedevano all'affido, invece di farle venire più volte a prendere l'agonista, vengono fornite di metadone per un temo, o insomma l'agonista che viene scelto per loro, per un tempo sufficientemente lungo perché possano riuscire a gestirsi la casa. Questo non è male come possibilità, insomma, però c'è una criticità, perché in alcuni casi, e adesso sentiamo un po' come andrà avanti, in alcuni casi sono stati sospesi anche i colloqui per i nuovi arrivi, per cui persone che magari non erano segnalate, non erano in carico al SERT, però proprio in questa situazione, perché non trovano sostanza fuori o altro, hanno bisogno di sostegno, sono state rimandate a tempi più lunghi, in più situazioni, in più città. Questo è di nuovo un'altra criticità molto, molto grossa. Si capisce perché ci sono tutta una serie di indicazioni per cui le stesse distribuzioni, le stesse sale d'attesa, seguendo le ordinanze che variano da posto a posto e che vengono interpretate in modo ulteriormente diverso da posto a posto, diventano difficili da poter essere rispettate. Cioè, se una stanza, non so, d'attesa anche relativamente piccola e non posso far stare più di 2 o 3 persone e poi nemmeno più 2 e poi nemmeno più quella persona lì, dice che non tengo aperto e vado in medicina difensiva, preferisco chiudere piuttosto che avere delle conseguenze. Però questo si ribalta sui diritti dei consumatori sostanzialmente.
Certo. E passando ai consumatori, come se la stanno gestendo, per quanto è possibile conoscere dal vostro punto di vista comunque privilegiato?
Ecco, allora, da questo punto di vista c'è un interrogativo abbastanza grosso, perché va bene, a parte le organizzazioni dei consumatori, insomma, Itam Pud su tutte, insomma, che sta anche cercando di fare attivismo da questo punto di vista, ha scritto un documento, cerca di far riaprire i servizi. C'è anche tutto il discorso del come giustificare il fatto di andare in giro a reperire una sostanza, se ne ho una dipendenza devo per forza reperirla. Però allora, da una parte c'è una capacità di attivazione abbastanza significativa. Io personalmente ho avuto delle telefonate da parte di persone che si offrivano loro di andare a fare gli scambiatori collettivi perché si rendevano conto di questa necessità. E dall'altra parte, però questa è un'ipotesi, come ti dicevo prima, c'è stata anche una capacità probabilmente di autoregolazione maggiore di quella che noi ci aspettavamo, perché anche nei posti in cui sono diminuite le possibilità di riuscire a dare delle siringhe pulite e quant'altro, sono diminuiti anche gli afflussi. Ci si aspettava che questo facesse, diciamo, il paio con una situazione in cui le persone poi usavano comunque nello stesso modo, nella stessa quantità, magari usando purtroppo degli strumenti contaminati, e questo in parte sicuramente sarà vero, però questa cosa avrebbe avuto come indicatore anche un'ulteriore pressione rispetto al metadone, un'ulteriore pressione rispetto alla ricerca della sostanza sul mercato. Invece abbiamo avuto la sensazione e anche i riscontri da parte di una serie di consumatori che sono in qualche modo riusciti a ridurre o gestire in modo più opportuno, perlomeno per adesso, poi bisognerà vedere fra una settimana o più settimane cosa succederà, il consumo stesso, quindi a renderlo in parte più compatibile con questo tipo di emergenza, con questo tipo di, diciamo, di pressione esterna.
E rispetto invece alla repressione, che cosa raccontano?
Rispetto alla repressione c'è molta paura, ci sono stati casi di persone segnalate e sanzionate, e quindi il problema è come riuscire, adesso lo dico in termini un po', come riuscire in modo diciamo anche un po' funzionale a dichiarare qualche cosa di sostenibile nel momento in cui io esco e vado a reperire, vado a fare qualcos'altro, senza che poi questo si traduca in una sanzione pecuniaria o addirittura penale per lo stesso fatto che io sto andando a cercare una sostanza di cui ho bisogno, o peggio ancora perché sto andando a cercare una siringa pulita. Sulla seconda cosa, per esempio in Piemonte la riduzione del danno è entrata nei LEA regionali, quindi è legge, è un diritto, quindi dovrebbe essere abbastanza sostenibile. Sulla prima diventa più difficile. Sono stati sentiti alcuni pareri legali, sembrerebbe che comunque in qualche modo lo stato di necessità, una volta partita la sanzione penale o amministrativa, possa essere in qualche modo dimostrata, però chiaramente si tratta di persone già fragili che si troverebbero a doversi dire comunque una cosa in più che se anche poi magari fosse cancellata comunque li perseguita una volta di più, quando forse sono più fragili degli altri e avrebbero bisogno di essere sostenuti e non diciamo pressati ulteriormente. c'è il pezzo ulteriore degli altri tipi di servizi, perché anche per quanto riguarda riguarda loro senza fissa dimora, riguarda anche tutti gli altri senza fissa dimora e in particolare i senza documenti, perché anche sulla questione dei dormitori ci sono risposte, le mense, ci sono risposte non così omogenee, ci sono situazioni in cui sono stati bloccati i turnover all'interno dei dormitori, per cui le persone che ci sono rimangono ma non possono accedervi a persone nuove. Ci sono situazioni in cui alcune mense sono state chiuse, le docce sono state chiuse, per cui sono state molto ridotte, per cui tutto la giornata di un senza fissa dimora, peggio ancora di un consumatore di sostanze senza fissa dimora, che era in qualche misura resa un po' meno dura dal fatto non soltanto di potersi reperire gli strumenti, di non avere tutta questa paura ad andarli a prendere, ma anche dal fatto di andare a dormire da qualche parte, piuttosto che andare a mangiare da qualche parte, piuttosto che passarsi un po' di tempo o in un drop-in, o magari anche semplicemente, come fanno spesso, utilizzare magari altri spazi, come possono essere gli ipermercati, come possono essere le biblioteche, che anche in questo caso hanno chiuso, hanno contingentato tutto, per cui queste persone sono più espulse ancora di prima.
Certo. Però mi risulta che il Comune di Torino abbia ampliato gli orari di apertura dei dormitori, che adesso chiudono alle 10.
Il Comune di Torino ha ampliato gli orari di apertura dei dormitori e ha, questo bisogna dirlo allora a suo onore, ha imposto che i dormitori continuassero ad essere aperti.
Ma non è così dappertutto?
Non è così dappertutto, e poi c'è questa cosa del blocco dei turnover.
Certo, quindi nessun nuovo ingresso. Chi era fuori rimane fuori.
Chi è dentro rimane dentro, chi era fuori rimane fuori.
E come funziona? Cioè, per noi ci viene detto non dovete allontanarvi più di tanto dalla vostra residenza. Nel caso dei dormitori come funziona?
Allora, anche qui il tavolo del legato al Comune di Torino, bisogna dare atto che ha chiesto e ha comunicato alle forze dell'ordine di non essere vessatorie nei confronti dei senza fissa dimora, stabilendo una sorta di contratto non dichiarato di buon senso. E da altre parti non è così. Per cui le persone sono avvicinate, gli si viene chiesto i documenti anche tante volte, vengono sanzionati, nonostante dicano mi piacerebbe averla una casa in cui andare. Ci sono delle iniziative nazionali, una su tutte, io vorrei restare a casa, di Avvocato di Strada, che ha raccolto firme, ha fatto dei ricorsi, ha cercato in qualche modo di portare un po' all'attenzione di tutti questo paradosso, però per adesso non è ancora risolto.
Bene, Lorenzo, noi ti ringraziamo per aver avuto voglia di condividere un po' di informazioni rispetto a questo problema, su cui sicuramente torneremo volentieri da qui a che finirà questa emergenza.